sente? Sì.
Allora, ora inizio l'introduzione del secondo modulo. Il secondo modulo ha un tema importante, che è quello delle cosiddette antinomie. Vi prego, non dite antinomie, fa male, si chiama antinomie e non sono delle isole delle Antille olandesi. Antinomia è un concetto, deriva dal greco, e vuol dire un contrasto tra norme. È una domanda che qualcuno di voi mi ha fatto l'altro giorno: ma le norme possono essere in conflitto? Accidenti, e le norme non è che possono essere in conflitto, le norme sono in conflitto, è normale. Voi pensate che il nostro ordinamento risale, primi atti, all'unificazione del Regno d'Italia, 1865. Forse c'è ancora qualcuna delle leggi del 1865 in vigore. Poi abbiamo avuto numerosi anni di governi della destra storica, della sinistra storica, Giolitti, poi l'epoca della guerra, e poi il fascismo, e poi la caduta del fascismo, e poi la fase transitoria, e poi l'Assemblea Costituente ha fatto delle leggi, e poi è arrivato il governo repubblicano, che è andato avanti con vari governi, varie maggioranze, vari parlamenti, fino al 94. Il 94 abbiamo avuto un anno di Berlusconi, 5 anni di governo del centro-sinistra, 5 anni di governo Berlusconi, 2 anni di governo Prodi bis, 4 anni di governo Berlusconi, 1 anno di governo Monti, e adesso abbiamo il governo Letta. Tutti questi non hanno perso l'occasione di promuovere leggi. Il Parlamento esercita collettivamente la funzione legislativa e la esercita, se non ogni giorno, quasi. Tutte queste leggi sono atti. Atti entrati in vigore che stanno lì. Qualche volta vengono abrogati, e questa è una cosa che adesso dovremmo studiare, dal legislatore, ma più delle volte restano lì. Lì arrivano anche tutte le norme dell'Unione Europea, tutte le norme fatte dalle regioni. Poi ci sono i regolamenti fatti dai ministeri, i regolamenti fatti dai comuni, dalle province, eccetera. Morale, noi abbiamo un contenitore, una lurida, grande vasca da bagno, dentro la quale sguazzano migliaia, decine di migliaia, probabilmente centinaia di migliaia di atti normativi, includendoci anche le fonti fatto che vengono dall'Europa. Può qualcuno essere così imbecille da pensare che queste si incastrano come in un puzzle perfettamente in assoluta coerenza? Oddio, tutto può succedere nella vita, anche che le uova che si rompono tornano per miracolosamente a ricomporsi, ma c'è una probabilità su un'infinita minima, un numero infinito di volte, per cui una probabilità estremamente scarsa. Il principio è che gli atti normativi sono in contrasto, e con questo ho detto anche una stupidaggine, perché gli atti normativi sono cose, gli atti sono documenti, questo contiene la riproduzione di atti normativi, per cui non sono gli atti normativi ad essere in contrasto, ma semmai i precetti che si ricavano in via di interpretazione da questi atti, cioè le norme sono in contrasto. Si dice antinomia perché contrasto è tra le norme, non tra gli atti sono cose, si rilegano, uno dice questi sono gli atti che ti interessano, ho controllato che siano coerenti, gli atti non sono coerenti, sono tutti qui, sta a me scoprire se che l'articolo 10.1 di una certa legge è coerente con l'articolo 6 di un'altra legge, sta a me scoprirlo, io sono l'interprete, quindi mi metto i miei bei guanti di lattice, caccio le mani dentro nella vasca da bagno e comincio a frugare e dice: questo atto sarà ancora in vigore? Questo atto è pertinente al mio caso? Una volta che scopro che quell'atto è in vigore ed è pertinente al mio caso, cerco di capire che cosa significa, che cosa prescrive, quali sono le norme, e poi vado a cercare se per caso non vi sono altre norme che siano compatibili, integrino, specifichino o contrastino con questa norma. Per cui l'antinomia è lo sguazzo in cui i giuristi lavorano. Questo è vero in qualsiasi paese del mondo. In Italia è particolarmente vero perché noi siamo bravissimi. Noi tra la produzione di una legge e la sua entrata in vigore non abbiamo filtri, per cui se il sabato notte di una certa settimana il Parlamento ormai decotto vota, qualcuno vota anche senza capire cosa sta votando e approva una legge, quella legge viene presa, promulgata dal Capo dello Stato e messa in gazzetta ufficiale. Come si scrivono le leggi in Italia? Avete mai visto una legge scritta in Italia? Una qualsiasi, ne possiamo trovare quante ne volete. Esisterà una legge 102 del 2012? Diciamo, vediamo se esiste una legge 102 del 2012. C'è una circolare, una gazzetta ufficiale, una legge. Andiamo a vedere che legge, è gazzetta ufficiale. No, questa è 102. Accidenti. Vabbè, prendiamo questa ratifica. Non c'è. Decreto, disciplina per la programmazione e monitoraggio delle politiche di bilancio. Andiamo a vedere cosa dice. Questa è l'avvertenza. L'avvertenza su che cosa è le norme citate da questo brevissimo. Questa è la premessa, vista, 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 considerato, considerato. Definizioni. Per ministro o ministero rispettivamente si intendono il ministro del Ministero dell'Istruzione. Per FFO il Fondo Finanziamento Ordinario Università, di cui l'articolo 5,1 lettera A della legge 573 del 1993. Capite come sono scritte le leggi? Incomprensibile, questa è una legge semplicissima, perché poi non so neanche cosa sia sta roba. Questa è l'avvertenza scritta in rosso del compilatore, oggetto e ambito di applicazione, dirigente tecnico amministrativo del Ateneo, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 240-2010, riforma universitaria, cioè è un rinvio a un'altra legge, e così si incapsulano una legge dentro nell'altra, l'annotatore ogni volta dice guarda questa legge che fa riferimento, piano economico, decreto legislativo 18-2012, decreto legge 7-2005 convertito con modificazione nella legge 43-2005, uno legge la legge e non ha capito niente, questa è la tecnica di legiferazione in Italia, dove abbiamo un sacco di gente che si sta occupando delle riforme costituzionali, ma qualcuno che avesse detto è ora di smetterla, di pubblicare le leggi così, non c'è, perché questo è un problema vero. Il problema della conoscibilità della legge in Italia è diventato un vero problema drammatico. Prendiamo una legge finanziaria a caso. Diciamo, non nell'ultimo anno non si chiamava finanziaria, si chiama legge di stabilità, mettiamola 2010, va bene? 2010. Legge finanziaria 2010. Prendiamo un testo, quello ufficiale del Parlamento. E ditemi voi se possiamo vivere in un mondo in cui la legge, risultati differenziali, questi sono numeri, disposizioni diverse, bel titolo di un articolo. Qual è l'oggetto di questo articolo? Disposizioni diverse. Bene. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti allo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,3 lettera C della legge 88 e successive modificazioni, e dell'articolo 59,34 della legge 449 e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010. Di che cosa stiamo parlando? Questa legge finanziaria, l'articolo 2, lo possiamo scorrere, è lungo, arriva ad avere disposizioni diverse, qualcosa come 200, 220, andiamo avanti su 240, chi offre di più? Si è verificato, capisco che ho fatto un errore, sono andato troppo veloce. Qui dove siamo? 249 commi, poi alla fine caricherà allegato. Ecco. 249 commi. Non è che i commi dopo siano diversi, perché la dotazione è da scrivere nei singoli stati di previsione di bilancio in relazione alla tabella C, ai sensi dell'articolo 11, commi 3, tutto scritto così. Perché succede questo? Perché abbiamo un legislatore mascalzone, cioè che non fa il suo dovere. Quale sarebbe il suo dovere? Quello che fa qualsiasi legislatore nel mondo: mettere la propria legge a disposizione di chi la legge. Allora voi andate a consultare la legislazione americana e c'è il codice federale, prendete la parte tutto in rete che riguarda, che so io, l'ambiente, le emissioni del fumo, e lì vengono inserite le nuove norme cacciando via le vecchie. In Inghilterra c'è un'apposita commissione Parlamento-Governo che fa la revisione delle leggi e le rende comprensibile, le inserisce in un corpo normativo. Noi le pubblichiamo in Gazzetta Ufficiale dicendo all'interprete: cavoli tuoi. Nel senso che io, che sono un tecnico del diritto, non riesco a capire che cosa viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non lo so. Se qualcuno mi segnala che c'è una norma importante, me la vado a ricostruire, ci perdo delle ore perché vado a ricostruire tutti i link, cerco di farmi un testo comprensibile. E voi capite che tutto questo, a parte dal tempo di perdita, è un lavoro di manipolazione del testo. Il Parlamento, che pensa di essere furbo, perché così lui vuole, decide e mette in Gazzetta Ufficiale, in larga parte sputa delle leggi che non sa che cosa significano, perché chi vota non sa quali effetti abbiano, e le scarica sull'interprete l'onere della comprensione dei testi. Questa è una cosa assolutamente delinquenziale. Ogni anno mi tocca riempire un questionario dell'ONU, perché sono uno dei loro corrispondenti, non so come chiamarli, sullo stato dello Stato di diritto in Italia, forse già ve l'ho accennato, in cui comincia dicendo: ma i magistrati vengono uccisi, gli avvocati vengono ricattati, i prigionieri vengono torturati, uno dice no, poi a metà comincia a dire: la legge è conoscibile in Italia? In che senso? È chiara? No. Se da 1 a 10 il voto è 1, cioè noi stiamo infrangendo elementari principi dello Stato di diritto, la slide di ieri. La conoscibilità della legge è la base del principio di legalità, perché il principio di legalità vuol dire che tutto il potere pubblico si svolge sulla base di una legge, legis latio e legis executio. Ma se la legge è incomprensibile, chi applica la legge è libero di ricostruirla, di dargli significati, di ricucirle, e il soggetto a cui si applica la legge, che poi siamo noi sventurati, non ha difese, crolla lo Stato di diritto. Ma di questo i nostri riformatori non si occupano, perché è un problema concreto, bisogna parlare della forma di governo, perché quella è la cosa veramente importante. Allora, uno dei grossi problemi che hanno i giuristi in tutti gli ordinamenti, ma in Italia in maniera drammatica, è risolvere le antinomie. Diciamo che la teoria delle fonti, quella che io vi sto introducendo, è l'elaborazione di tecniche di soluzione delle antinomie, cioè di regole di comportamento dell'interprete quando si trova di fronte allo stato normale di precetti in contraddizione. Una prima slide ci introduce i due fondamentali criteri di soluzione di antinomie posti in raffronto. Criterio cronologico, criterio gerarchico. Me li ho messi cercando di dare un ordine di comparazione, definizione. Criterio cronologico ci dice che tra due norme contrastanti prevale quella più recente, l'altra è abrogata, parola tecnica. Non ci sono altri surrogati. Attenzione, i surrogati, che sono le cose che magari uno si scrive negli appunti per spiegarsi che cosa vuol dire la parola tecnica, sono tutte bestemmie che vi portano nel peccato e nella dannazione. Perché quando uno va in sala chirurgica con la mascherina, il vestito di verde, e dice mi passi il bisturi 14, non gli dice mi passa quell'attrezzo che è un po' ricurvo con la lama, sì, ma non quello, quello con quella leggera punta. Non è possibile, perché nel frattempo il paziente fa, era l'ultimo respiro. E lo stesso succede da noi quando uno pensa di non usare le parole tecniche, perché l'imbecille, esiste l'imbecille tutto attorno a noi, all around you, ci sono l'imbecillità, dice ah, i giuristi parlano il loro linguaggio incomprensibile, parlate con un giornalista, dite, il vostro linguaggio incomprensibile, scuse? Un giorno mi ha mandato un'email, trasmissione di Michele Santoro, come si chiama? Anno Zero era. Sì. Servizio pubblico. Dicendo: stiamo facendo un sondaggio sui costituzionalisti. Risponda sì o no alla seguente domanda. E la domanda è: la legge Severino è retroattiva? Ma questa non è una domanda, ho detto, questa è una domanda stupida. Cosa vuol dire? Le leggi non possono essere retroattive, il problema è se la legge Severino è una norma per continuare la sanzione penale, come vi dicevo ieri, e perciò non può essere retroattiva, non se la legge Severino è retroattiva. Ma chi è l'imbecille che si è inventato questa domanda? Uno che ha semplificato le cose. Ma queste sottigliezze da giuristi, mi passi quel ferro a forma di pinzetta, ma non quello, quell'altro. Capite? Cioè il linguaggio è una via di comunicazione. Non è che il guidatore dell'alta velocità può parlare un linguaggio naturale con la macchina, deve premere i suoi pulsanti, e se, quello è il suo linguaggio, no? E il linguaggio del giurista è un raffinatissimo bagaglio di strumenti tecnici, che ovviamente nessuno è tenuto a conoscere, ma non tutti fanno i giuristi. E infatti si studia 5 anni queste bestialità, quantomeno per imparare un linguaggio tecnico che spiega immediatamente le cose, per cui l'abrogazione è una figura specifica che ha dei requisiti specifici, tassativi, è un compasso l'abrogazione. Quello che significa, è banale, che la legge più recente batta la più vecchia è riconosciuto in tutti i sistemi giuridici moderni, dico moderni, perché se facciamo solo un passo indietro andiamo a sbattere. Perché la tradizione del nostro diritto era una tradizione di un sistema giuridico lento. In un sistema giuridico lento le consuetudini, per esempio, più invecchiano sono buone, più buone sono, come l'Armagnac. Questa consuetudine ha 40 anni, capite? Nel sistema di common law, che è un sistema giurisprudenziale, ma a sua volta che deriva da un sistema consuetudinario, le consuetudini degli angli valgono un casino. E nelle aule giudiziarie americane un precedente che risalga al 600 può avere una fortissima forza di convinzione, pensate ancora oggi, almeno formalmente. C'è un famoso caso americano metà 800, Palmer versus Palmer, se me ricordo, il caso di un bravo giovine che aveva deciso di uccidere il nonno per ereditare, e lo avevano beccato, messo in carcere, e detto vabbè, sono in carcere, però adesso è eredito. E il codice civile americano non c'aveva una norma sulla indegnità dell'erede, da noi ovviamente chi uccide il dante causa, come si dice, e non può ereditare. Non c'era, per cui hanno detto, caspita, cosa facciamo? Che noi siamo vincolati alla legge in America, c'è tutta questa cosa molto formale del vincolo della legge, e allora hanno scavato nei precedenti della dottrina su cosa si fa quando non c'è il precedente e sono arrivati a citare, buon precedente, di un giureconsulto bolognese del 400, preso come precedente, il quale aveva interpretato l'editto comunale che puniva con la morte, il solito lo squartamento, l'esilio nei casi migliori, chiunque spargesse il sangue altrui sulla pubblica via, Capuletti, Montecchi, no? Quello era il clima, per cui voleva evitare i duelli, e si era trovato di fronte il barbiere che, facendo la barba sull'uscio del suo messo a bottega, aveva tagliato una guancia e aveva versato del sangue sulla strada. E allora il giureconsulto aveva fatto un'interpretazione difficile per dire che non si applicava questo editto al caso del barbiere, e per fare questo aveva fatto tutta una teoria dell'interpretazione dei principi, e questa viene presa nel 1848, fate conto, 10 più 10 meno, a New York per risolvere un caso di carenza di un principio. Vedete che non tutto è così banale, la legislazione è veloce, ma tutto quello che è tradizione, sapere consolidato, precedente giudiziario, consuetudine, usi, è invece tendenzialmente lento. Se noi ci trasferiamo in sistemi diversi, sistemi giuridici diversi, troviamo la stessa tensione. Quello che disse il profeta, o quello che dissero gli amici del profeta, che il profeta aveva detto, che è molto di più, è vecchio, però resta fermo come punto di riferimento per l'interpretazione della legge coranica. Non perché, siccome è vecchio, è abrogato da cose più recenti, no? E d'altra parte, la Bibbia è la Bibbia, anche se il Nuovo Testamento ha abrogato una parte del Vecchio Testamento. Sapevate? I comandamenti che gli ebrei seguono, tutte le leggi alimentari, eccetera, sono stati abrogati dal Nuovo Testamento nella religione cattolica, infatti non sono osservati. Noi possiamo mangiare ostriche, calamari, seppie, il maiale, poi quanto ne vogliamo, senza peccare, senza sentirci impuri, perché abbiamo abrogato quelle, abrogato. Testamento nuovo abroga il testamento vecchio. Forza giuristi. E, vedete, allora il criterio cronologico è in qualche modo pacifico in tutti i sistemi, e quando dice che la Costituzione, articolo 70, che la funzione legislativa esercitata dalle Camere dà l'idea di una cosa che non si risolve in un atto, ma che è continua, una funzione. È una fonte la legge, una fonte di produzione continua, e non potrebbe essere diverso che la nuova legge abroga, toglie quella precedente. E toglie, ho usato una parola atecnica e ho avuto un brivido, perché è sbagliata. E guardate che questo, per esempio, l'esame si vede, che cos'è l'abrogazione? È quando un atto elimina un altro atto. E io so già che questo è l'introduzione di una cosa penosa che si chiama bocciatura. E dico, beh, questo vuol dire che non può essere più applicato il vecchio atto. E certo, è stato tolto. Non è così. È sbagliato, perché l'abrogazione è un concetto tecnico che fa riferimento a un fenomeno molto semplice, ma molto netto, che viene spiegato subito dopo. Il criterio cronologico è conseguenza del decorso del tempo. C'è un prima e un dopo. Che cosa stabilisce il prima e dopo? Data di pubblicazione ed entrata in vigore. Gazzetta ufficiale, data certa. Questa legge è stata pubblicata il giorno 1 gennaio, entra in vigore dopo 15 giorni di vacatio legis. Il 15 gennaio è entrata in vigore e ha abrogato tutte le leggi precedenti. Il 14 gennaio si applicava ancora la vecchia legge. Il 15 gennaio si applica la nuova legge. Ma quella precedente non muore, come vedremo, non viene eliminata, perché questo è un fenomeno fisiologico, è il normale ricambio dell'ordinamento, fa parte della fisiologia dei tessuti, bella questa, il tessuto normativo si rinnova fisiologicamente con l'innesto di nuove leggi tolgono le vecchie leggi e agisce sull'efficacia. Funzionerà questo link? Ma che cos'è l'efficacia? Parola tecnica. Vedete, qua efficacia viene contrapposto a validità. Sono costruiti sapientemente queste slide. Efficacia, validità, distinguono il campo di azione, le modalità di azione di due figure diverse, che sono il criterio cronologico e quello gerarchico. E sono due concetti fondamentali. Questi ve li dovete scolpire nella testa, a martellate. Beh, siamo già a download, ho fatto un certo progresso. Quasi quasi faccio come i camionisti in autostrada, faccio un sonnellino, è un rettilineo questo. Che cos'è l'efficacia? Ve lo posso dire anche senza leggere, già dico. L'efficacia è la capacità di produrre effetti giuridici, banale. Cosa sono effetti giuridici? Dicasi efficacia, l'astratta capacità di produrre effetti giuridici, insomma sono andato benino, cioè costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici. Prima di andare a dormire ripetetevi questi concetti, fa bene, concilia il sonno. Non sono banalità, allora noi siamo di fronte ad atti normativi che entrano in vigore, cioè diventano efficaci, dal giorno in cui entrano in vigore sono in grado di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici. Entra in vigore la nuova legge su quello che volete, testamento biologico, dal giorno di entrata in vigore ciascuno di noi può costruire un rapporto giuridico, per esempio stendere un atto notarile in cui dice dei miei occhi fatene bocce per il biliardo e dei miei capelli poi fate una raccolta completa e così via, e faccio un negozio giuridico, un atto giuridico che crea rapporti giuridici. Nel senso che quello poi diventa un atto che ha un suo significato definito dalla legge. E questa è l'efficacia, capacità di produrre effetti giuridici. Perché insisto su questo punto? Perché l'abrogazione riguarda l'efficacia. Dal giorno in cui una legge è abrogata, perde l'efficacia. Che cosa vuol dire che perde l'efficacia? Vuol dire che non è più in grado di qualificare nuovi rapporti giuridici, non può più produrre nuovi rapporti giuridici. E i vecchi rapporti giuridici? I vecchi rapporti giuridici sono retti sempre dalla vecchia legge, il che significa che una legge abrogata non è affatto vero che sparisca, che sia tolta, perché l'abrogazione opera ex nunc, vi prego, ex nunc, non ex nunc, come dicono gli annunciatori alla televisione, ex tank, ex nank, per favore, operano ex nunc, cioè da ora, e questo è principio di irretroattività delle leggi. La legge Severino è retroattiva? Domanda cretina. Perché? Perché dice l'articolo 11 delle preleggi, funzionerà questo link? Non li ho controllati, per cui non tutti, qualcuno sì, qualcuno no, il tutto in grande disordine, però è la risposta talmente veloce che noi possiamo andare avanti. L'articolo 11 delle preleggi fissa il principio efficace della legge nel tempo: la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. Allora, noi abbiamo un principio nell'ordinamento che ci dice che le leggi non sono retroattive. Però questo principio è contenuto in una norma di legge ordinaria. E di conseguenza è un principio che qualsiasi legge ordinaria può derogare. Una legge ordinaria può disporre per il passato, con dei grossi limiti che non stanno nel principio di retroattività, ma nel principio di eguaglianza, nella protezione dell'affidamento delle persone, nella capacità contributiva, una serie di principi che la giurisprudenza ha elaborato per dire che tendenzialmente la irretroattività delle leggi incontra dei problemi. Ma questo divieto non è un divieto alla legge, perché la legge ordinaria non può vietare niente alla legge ordinaria. La Costituzione può vietare il principio di gerarchia, ma la legge ordinaria non può porre vincoli, perché la funzione legislativa è del Parlamento, e se il Parlamento vuole andare contro le proprie leggi lo può fare, le abroga per esempio. Questo è un principio che si rivolge all'interprete. Le preleggi, codice civile, disposizioni preliminari, non vi faccio il discorsetto, si rivolgono essenzialmente all'interprete, sta dicendo all'interprete: guarda che tu devi applicare questo principio, Per cui se la legge non sta dicendo dispongo per il passato, non lo dice esplicitamente, tu devi ritenere che la legge non sia retroattiva. La legge Severino dispone per il passato? No. Quindi la legge Severino non è retroattiva. Ma questo non risolve il problema che interessava Santoro. Bisogna imparare a fare domande giuste, come si insegna. Allora, però questa slide ci mostrava una cosa divertente, e cioè che il curatore del codice civile, da cui ho preso la norma, Altalex credo che sia, una di questi online, ha avuto il buon gusto di scriverci vicino all'articolo 11 che adesso sta ricaricando, parentesi, articolo 25 cost. Perché ci dice articolo 25 cost? Eccolo qua, 25.2 cost. Andiamo a vedere cosa dice l'articolo 25 cost. Con i nostri potenti e soprattutto veloci mezzi. L'articolo 25.2 fissa il principio di irretroattività della legge penale e ci dice, accidenti, ma oggi è una cosa veramente, bisogna rassegnarsi alla lentezza e godersi dei piccoli margini tra una slide e l'altra. L'articolo 25.2 è la norma fondamentale che, di cui abbiamo accennato in passato parlando proprio della questione legge Severino, e cioè vieta alla legge penale di disporre retroattivamente. Evviva, siamo già qui. La legge penale può disporre solo per il futuro, cioè i reati, le fattispecie di reato e le sanzioni valgono solo per il futuro. Questo perché ovviamente uno non può essere punito per un comportamento che non era vietato dalla legge penale quando lui l'ha commesso. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Vedete, qua si parla di entrata in vigore. E se la legge entra in vigore il 15 gennaio, come facevo il primo esempio, e io commetto il fatto il 14 gennaio, marameo cucù, nessuno mi può condannare. Anche se l'avessi fatto il 31 dicembre sarei più tranquillo, perché la legge è stata pubblicata il 1 gennaio. Ma qui si parla di entrata in vigore, di entrata in vigore. Questo però riguarda soltanto la sanzione penale. Allora noi abbiamo un principio di legge ordinaria contenuto nelle preleggi che ci dice in linea di principio le leggi non sono mai retroattive. E poi abbiamo un divieto costituzionale, e subito dopo vedremo perché questo pesa, che vieta la retroattività delle leggi penali. Notate, vieta la retroattività delle leggi penali di sfavore, mentre quelle di favore retroagiscono sempre. Perché se entra una legge penale, io sono stato condannato per abigeato, reato di furto di mandrie, e viene fuori una legge che elimina il reato di abigeato, ovviamente io mi si interrompe il processo, sono assolto, sono scarcerato e così via, perché retroagisce in bonam partem a favore del reo, non retroagisce mai a sfavore del reo. Per cui abbiamo un principio costituzionale che vale soltanto per le leggi penali in malam partem. E poi un principio generale dell'ordinamento che ci dice invece che tendenzialmente le leggi dispongono solo per il futuro. legge abrogante opera solo per il futuro. Questo è il principio. Se opera solo per il futuro, la domanda è per rapporti precedenti, per rapporti sorti in precedenza, qual è la legge da applicare? E la risposta è la legge abrogata. Chiaro? Per cui non è affatto vero che sparisca la legge abrogata, che sia tolta, eliminata, buttata nel cestino e così via. Non è affatto vero. La legge abrogata è semplicemente una legge che non produce più nuovi effetti. Gli si interrompe l'efficacia, la capacità di qualificare nuovi rapporti giuridici, ma resta la legge da applicare per tutti i rapporti precedenti. Tizio e Caia si sposano oggi e dopo 30 anni di matrimonio decidono finalmente di separarsi. Nel frattempo, sono messo 30 anni perché sono, nel frattempo è cambiata la legge matrimoniale. Problema, il loro matrimonio da quale normativa è retta? Risposta, dalla vecchia normativa, che può essere applicata anche a distanza di decenni, perché è la normativa che ha disciplinato il rapporto nel momento in cui il rapporto è sorto. Chiaro? Per cui le norme abrogate restano nell'ordinamento, non sono eliminate dall'ordinamento. Il giudice può trovarsi nella necessità di applicarle. Tutto diverso il discorso invece sul criterio gerarchico. Il criterio gerarchico ci dice tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato, l'altra è annullata, abrogata contro annullata, altro termine tecnico. Tra questi due termini passa la differenza tra criterio cronologico e criterio gerarchico, e tra efficacia e validità. Ci mettiamo un anno e mezzo a aprire questa slide, chi lo sa, forse è già aperta. No. Che differenza c'è tra efficacia e validità? Fondamentale. Perché la validità non dà conto dell'efficacia, ma dà conto della corrispondenza di un atto alle norme superiori. Un atto invalido se è prodotto in contrasto con norme gerarchicamente superiori. La gerarchia introduce la validità. Per esempio, dicasi validità, la conformità di un atto alle norme di rango superiore che lo disciplinano. Beh, ho studiato, eh? È esattamente questo. Gerarchia non si può staccare, scollare dal concetto di validità. Questo vuol dire che noi abbiamo una struttura gerarchica dell'ordinamento. L'ordinamento non è piatto. Perché se fosse piatto il criterio cronologico sarebbe sufficiente, si guarda la data dell'atto e abbiamo risolto l'antinomia. Ma il nostro ordinamento, tutti gli ordinamenti moderni, non sono piatti, sono invece ordinamenti strutturati secondo una gerarchia delle fonti, una scala gerarchica, o con un'espressione kelseniana tedesca, una Stufenbau, una costruzione a gradi. E di questo ci occupiamo nell'ora successiva.